poi arriva il genio. Perché non mandare un po' di pallottole con uranio impoverito? Così, ma proprio così, ne? Giusto perché stiamo cercando la pace, nulla di più, Il 20 marzo, infatti, a Westminster si rincontra un grande consiglio di lord della corona inglese. Il 90enne Lord Hilton pone una domanda diretta alla 73enne baronessa Annabel Goldie, già vice ministra della difesa del governo Tory di Rishi Sunak. E Lord Hilton chiede appunto alla baronessa: abbiamo mai inviato proiettili in Ucraina con uranio impoverito? Lei: no, ma lo faremo presto. Ecco, oddio. E siccome la storia dell'uranio impoverito all'interno dei proiettili, all'interno degli arsenali di guerra e militari internazionali è una storia sufficientemente recente e anche in gran parte stata silenziata da stampa, da analisi geopolitiche, bla bla bla, da responsabilità conseguenti e tanto altro ancora, ma i danni chiari dell'uranio impoverito all'interno degli arsenali di guerra e non solo, è chiaro, è scienza, d'accordo, non è che c'è bisogno di un'interpretazione, non so, galattica. Quindi per tutti coloro che non sapessero cos'è l'uranio impoverito, ho detto vabbè, proviamo a raccontarlo, insomma, ci proviamo, no? Dai, ci proviamo, via! Allora, l'uranio è un metallo pesante, d'accordo, che si estrae da rocce, da suolo, da acqua, insomma, da tanti tanti elementi, d'accordo? Ed esso incorpora dentro di sé tre isotopi radioattivi. Estratto parte poi il procedimento di arricchimento dell'uranio, che poi verrà utilizzato per esempio per le centrali nucleari, d'accordo? E quello scarto di questo procedimento viene utilizzato spesso proprio nel settore militare.
E secondo voi, chi l'ha usato di più? Chi lo usa ancora? Chi è stato tra i primi ad utilizzarlo?
Ma ovviamente i nostri amici. No, non sono amici, scherzo. Ma gli Stati Uniti d'America, chiaramente, con la guerra del Golfo, 1990-1991. In quel caso usarono principalmente cannoni, quindi proiettili molto molto grossi, e all'interno di questi proiettili c'erano più di 200 grammi di uranio impoverito ciascuno. Ma fosse solo lì, per esempio in Bosnia, nei raid del 94-95, nella guerra del Kosovo del 99, e inoltre anche nella seconda guerra del Golfo, in Iraq, in Somalia e in Afghanistan. Piccolo focus sul conflitto Kosovo, d'accordo? Perché all'interno dei contingenti KFOR, che erano all'interno, diciamo, di questo conflitto in quegli anni disastrosi per quell'area geografica, gli italiani, l'esercito italiano, si è veramente posto in prima classifica come contingente che ha più utilizzato proprio proiettili ad uranio impoverito, creando un disastro totale a livello proprio di inquinamento di tossine, d'accordo, nucleari, ok, sul suolo. Con un numero precisato di 17.237 proiettili con uranio impoverito, d'accordo? Questa è la cifra, d'accordo? Fonte di Peacelink. Ovviamente questa cifra che vi ho appena narrato fa parte dell'area che era tenuta sotto il controllo del contingente italiano. In realtà nel contingente italiano era composto anche da Spagna, Portogallo e Argentina. Per precisazione, però, queste nazioni erano presenti in larga minor parte rispetto al contingente italiano, ovvero sia proprio l'esercito della Repubblica Italiana, ok? Ma come funzionano questi piccoli giocattoloni di morte? Ora, non sono una persona esperta di balistica, però cerco di fare un riassunto per tutto, per tutte e per tutti, ok? Allora, praticamente il proiettile parte, d'accordo, colpisce quello che può essere in questo caso un tank, d'accordo, un carro armato, genera un calore, sprigiona un calore di quasi 3000 gradi Celsius, cioè una temperatura tipo, non lo so, ok, enorme. Con questo impatto, con questa forza anche di tipo termica, sfonda la protezione del carro armato o del bunker, quindi creando quello che è l'impatto, ovvero sia il danno che poi per il quale si spara una pallottola fondamentalmente. In tutto questa sorta di bruttissimo e veramente terrificante capodanno danno di suoni, esplosioni e cose varie, la polvere rilasciata da tutto questa cavoli di pallottola, da tutto questo impatto e calore, contiene al suo interno delle nanoparticelle di metalli pesanti che hanno una fortissima radioattività e vengono quindi disperse nell'ambiente attraverso ovviamente vari vettori come l'aria, l'acqua e il suolo, e vanno cosa? Causare vari tipi di cancro agli organismi e soprattutto anche alle prime vie aeree, soprattutto perché di polvere poi si tratta, quindi l'impatto iniziale è quello su il sistema respiratorio, ma conseguentemente sul secondo impatto avviene, ribadisco, su suolo, acqua, oggetti e cose. E tra l'altro non è che poi questi proiettili proiettili colpiscono rose, fiori, violette e non so, buonissimi plum cake alla mattina. Colpiscono poi strutture, magari bunker ricche di amianto o di altre sostanze purtroppo cancerogene, veramente ipertossiche, che insieme alle nanoparticelle dei metalli pesanti, appunto dell'uranio, tutte insieme alle evviva, andiamo in giro a uccidere. Nei tempi recenti successivi al termine del conflitto appunto kosovaro e bosniaco, la maggior parte dei civili, sia essi militari appunto o volontari o milizie, ma anche semplici cittadine e cittadini dell'area, iniziarono ad avere e quindi a subire e insorgere patologie appunto di tipo cancerogene, spesso associato con il nome sindrome dei Balcani. Anche gli stessi militari italiani all'interno del contingente italiano, che erano circa 7500 appunto militari colpiti, più di 372 sono deceduti, d'accordo, per le dirette conseguenze dell'inalazione o comunque dell'esposizione a questa radioattività da uranio impoverito, H più N altre cose, ecco appunto. Tra le patologie che hanno maggiormente colpito tutte le persone appunto da questo pericoloso agente cancerogeno ci sono danni renali, cancro ai polmoni, tumore alle ossa, carcinoma all'esofago, problemi alla pelle, disturbi neurocognitivi, anomalie cromosomiche, sindromi da immunodeficienza, rare malattie renali e intestinali, malformazioni genetiche ai nascituri, linfomi di Hodgkin e leucemie. Bene, direi che non c'è nient'altro da aggiungere, cioè i proiettili ad uranio impoverito fanno veramente cagare, ok? E detto questo, cosa fa la comunità internazionale? Fa un passo indietro? Le mette fuori legge? Dice di no, basta, non si usano più? Oddio. Allora, tuttavia, se la Commissione delle Nazioni Unite, ok, per la prevenzione e per le protezioni delle minoranze nel 1996 ha approvato una risoluzione che vieta l'uso di armi con uranio impoverito, in realtà non c'è poi nessun trattato internazionale che vieti categoricamente tutto ciò, e esso rimane, non lo so, tipo un pezzo di carta, tipo che tu firmi, non lo so, ma poi chi se ne frega fondamentalmente. In Italia, in collaborazione con la NATO, si istituì una commissione d'inchiesta presso il Senato, appunto per identificare se ci fossero dei responsabili rispetto a quello che fu il conflitto kosovaro, l'utilizzo appunto di queste armi tossiche, super nucleari, super brutte, nocive, uno schifo totale, ecco. Dopo un tot di lavoro, la relazione finale passa alla commissione d'inchiesta della Camera dei Deputati, che ha ribadito che l'uranio impoverito è una delle condizioni di rischio che corrono i militari italiani. Insomma, è un rischio. Devi metterlo in conto, dai, cioè di cosa stiamo parlando? E in tutta questa splendida danza del pavone fatta da baroni e baronesse delle guerre, nel momento in cui ci si lava la faccia da una parte cercando un cessato il fuoco, un tentativo di trattativa ovviamente assolutamente fallata, molto tipo, non lo so, tipo come se fosse uno spritz del giovedì sera, trovano la grandissima e furbissima idea di mandare belle pallottole d'uranio impoverito in una situazione di escalation che ormai non ha veramente, non si vede un fondo, e con le risposte da parte ovviamente del Ministero degli Esteri e della Difesa russo, che alzano anche loro l'asticella richiamando ancora una volta il conflitto nucleare mondiale, che è a un passo se tutto ciò avviene, ovvero sia se tutte queste armi ad uranio impoverito dovessero entrare all'interno del conflitto russo-ucraino. Ed è incredibile come questo pianeta, già appesantito dalla nostra presenza e dalle nostre attività che lo stanno costantemente avvelenando, già conseguentemente a una sorta di trattato comunque delle Nazioni Unite, appunto come citato qualche minuto fa, che relativamente spiegava e poneva l'attenzione sulla attenzione a queste armi ad uranio impoverito, insomma, non usatele, vietiamo l'uso, insomma, poi gli stati poi fanno quello che gli pare chiaro, giusto? Sì. E quindi cosa servono i trattati? Cosa servono le risoluzioni? Cosa serve nel 1996 appunto la sottocommissione alla prevenzione e alla protezione delle minoranze che vieta l'uso di armi di uranio impoverito? Cosa serve tutto questo? Ciao, al prossimo caffè.